Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E celebrano con noi, c'è Don Andrea e i seminaristi del seminario della Chiesa di Ancona, e accogliamo con gratitudine al Signore. Oggi, nel giorno di venerdì, e in particolare in questo tempo di Quaresima, noi leggiamo sempre la passione del Signore, chiediamo che essa diventi per noi la nostra vera regola.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 26. Nell'anno undicesimo, il primo del mese, mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, poiché Tiro ha detto di Gerusalemme, bene, eccola infranta la porta delle nazioni, verso di me essa si volge, la sua ricchezza è devastata. Ebbene, così dice il Signore Dio, eccomi contro di te, Tiro, manderò contro di te molti popoli, come il mare solleva le onde, e distruggeranno le mura di Tiro, demoliranno le sue torri. Spazzerò via da essa anche la polvere e la ridurrò a un arido scoglio. Essa diverrà in mezzo al mare un luogo dove stendere le reti, poiché io ho parlato, oracolo del Signore. Essa sarà data in preda alle nazioni e le sue figlie in piena campagna saranno uccise di spada. Allora sapranno che io sono il Signore. Perché così dice il Signore Dio, io mando da settentrione contro Tiro Nabucodonosor, re di Babilonia, il re dei re, con cavalli, carri e cavalieri, e una folla, un popolo immenso. Le tue figlie in terraferma ucciderà di spada, contro di te costruirà bastioni, alzerà terrapieni, disporrà un tetto di scudi. Con gli arieti colpirà le tue mura, demolirà le tue torri con i suoi ordigni. La moltitudine dei suoi cavalli sarà tale che ti coprirà con la sua polvere, per lo strepito dei cavalieri, delle ruote dei carri, tremeranno le tue mura quando entrerà dalle tue porte, come si entra in una città espugnata. Con gli zoccoli dei suoi cavalli calpesterà tutte le tue strade, passerà il tuo popolo a fil di spada, abbatterà le tue colonne protettrici. Saccheggeranno le tue ricchezze, faranno bottino delle tue mercanzie, abbatteranno le tue mura, demoliranno i tuoi splendidi palazzi, getteranno in mezzo al mare le tue pietre, i tuoi legnami e la tua polvere. Farò cessare lo strepito delle tue canzoni e non si udrà più il suono delle tue cetre. Ti renderò simile a un arido scoglio, a un luogo dove stendere le reti. Tu non sarai più ricostruita, poiché io, il Signore, ho parlato, oracolo del Signore Dio. Così dice a Tiro il Signore Dio, al fragore della tua caduta, al gemito dei feriti, quando la strage infierirà in mezzo a te, le isole forse non tremeranno. Tutti i principi del mare scenderanno dai loro troni, deporranno i loro manti, si spoglieranno delle vesti ricalmate, si vestiranno a lutto e seduti per terra tremeranno ad ogni istante, spaventati per te. Su di te alzeranno un lamento e diranno, come sei perita, travolta dai flutti, città famosa, potente sui mari. Essa e i suoi abitanti incutevano terrore su tutta la terraferma. Ora le isole tremano nel giorno della tua caduta, le isole del mare sono spaventate per la tua fine. Poiché così dice il Signore Dio, quando avrò fatto di te una città deserta, come sono le città disabitate, e avrò fatto salire su di te l'abisso e le grandi acque ti avranno ricoperto, allora ti farò scendere nella fossa verso un popolo di tempi lontani e ti farò abitare nelle regioni sotterranee, in luoghi desolati da secoli, con quelli che sono scesi nella fossa, perché tu non sia più abitata. Allora io darò splendore alla terra dei viventi. Ti renderò oggetto di spavento e più non sarai. Ti si cercherà, ma né ora né mai sarai ritrovato. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
Siamo nella parte, in una sezione particolare di Ezechiele. La prima parte l'abbiamo già letta. Ezechiele, nella prima parte, annuncia il giudizio di Dio e vuole convincere e togliere quelle sicurezze, quelle certezze false, diciamo, proprio di fronte al giudizio di Dio. Poi nell'ultima parte del libro c'è tutta la parte positiva, siamo invece al centro del libro dove sono radunate le profezie sugli altri popoli. Oggi abbiamo Tiro, in realtà dura per 3 capitoli, è una sezione molto importante, capitolo 26, 27 e 28 è dedicata a Tiro. Ecco, vediamo insieme, facciamo qualche osservazione sul capitolo 26.
La prima cosa che mi ha colpito è questo oracolo di condanna, e l'accusa è nel versetto 2, che poi viene sviluppata molto in modo totale nei versetti che seguono. E quello che mi ha colpito è che l'accusa è che Tiro, come Ammon e Moab, come abbiamo visto in questi giorni, è soddisfatta della catastrofe di Gerusalemme. E Gerusalemme è chiamata porta dei popoli. Molto bello, forse è un po' anche lusinghiero, ma sarà una grande profezia. Perché il canto del Salmo 87 dice proprio questo: Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Quindi questa porta delle nazioni. L'altra cosa che è molto più complessa, accenno e poi vedremo un po' insieme, dai versetti 19 a 21, che viene dato un significato molto ampio alla caduta di Tiro. Dice che Tiro sarà sommersa dalle acque come le acque del diluvio, e sarà sommersa in questo caos primordiale, cancellata, anche se sappiamo che dopo altri secoli, dopo 2 o 3 secoli sarà veramente distrutta, ma non in questo periodo. Quindi questo abisso, questo caos che distrugge e che gli abitanti del regno dei morti, che scaraventa insomma tutta questa città nella città dei morti, nello Sheol, dice dove una terra popolata dagli antichi che sono defunti, cioè, non so, mi ha fatto molta impressione questa immagine dell'oltretomba. E dall'altra parte c'è questa civiltà orgogliosa cacciata lì nello Sheol in attesa di che cosa? Perché sappiamo che questo è il significato dello Sheol, che contrasta invece con la città dei viventi, bellissima questa, la città dei viventi, con una nuova generazione, con una nuova creazione, l'unico luogo dove si può avere veramente il rapporto con Dio, il contatto con Dio. Mi sembra che questo, tutta questa distruzione, questa attesa in un certo senso, comunque possa indicare che il vanto, le ingiustizie, le, diciamo anche il potere, sono sempre sotto la minaccia di questo caos primordiale che ritorna sempre.
Rispetto agli oracoli precedenti contro Ammon, Moab, Filistea, mi è sembrato che qui il tono un po' cambi e sia meno sul piano storico, perché è descritta questa caduta di Tiro con termini, intanto la lunghezza, con tre capitoli, poi dopo anche d'Egitto, e poi anche i toni. Mi sembra che si vada su un piano, diciamo, sovrannaturale, ecco, escatologico, per dire. Mi sono chiesta il perché, ovviamente non ho saputo rispondere, perché bisognerebbe approfondire che cosa rappresentava Tiro. E mi ha colpito, per esempio, che versetti e versetti sono ripresi letteralmente dall'Apocalisse. Anche questo dice che il giudizio su Tiro è un simbolo ed è qualcosa che è al di sopra della storia. E anche i lamenti di tutte le nazioni su Tiro. Ho visto che il commento che seguo dice che Tiro ed Egitto sono le uniche due potenze che avevano saputo, perché erano in grado di resistere all'avanzata di Babilonia, che è lo strumento del Signore, così è descritto nel profeta Ezechiele. E quindi c'è un'opposizione a questo giudizio di Dio, che Dio giudica. Anche io ero rimasta molto incuriosita dall'espressione porta delle nazioni. Mi è piaciuto molto il parallelo del Salmo 86. Io ne avevo in mente un altro. Dunque, la porta delle nazioni sembra essere perché la terra di Israele era una via di commercio tra il Mediterraneo e le regioni del sud, che rappresentava uno svantaggio per Tiro. E quindi è chiamata porta delle nazioni in questo senso, ma mi è venuto in mente Osea 2, che dice: cambierò la valle di Acor in porta di speranza. Porta di speranza è uno degli altri nomi.
A me sono venute delle assonanze con il Nuovo Testamento, con un paio di... Per esempio in Matteo, al capitolo 6, al versetto 19, dice: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano, dove i ladri scassinano e rubano. Accumulate per voi tesori in cielo. Tutte queste potenze mondiali che ciclicamente dominano e ciclicamente sono abbattute. Le ricchezze di questa terra è automatico, vengono spazzate via un po' alla volta.
Sì, come dicevamo anche ieri, il testo è un testo molto ampio e non facile, tre capitoli, molto di più di quello che è stato detto delle altre potenze, diciamo così, dell'area. C'è stata questa lega antibabilonese, non c'è stata molta alleanza, diciamo solidarietà tra questi. È arrivata Babilonia e nessuno è andato in aiuto a Gerusalemme, insomma. E qui c'è una grande parte, insomma, del capitolo dove si esprime l'animosità, insomma, la delusione, la contestazione verso Tiro, che non ha aiutato Gerusalemme come sarebbe stato nei patti, per dire. Però quello che mi ha colpito di più è che questa profezia nei fatti poi non si realizza, perché nel testo di oggi si dice che verrà distrutta Tiro da Babilonia, Tiro e i sobborghi in terraferma, insomma, in un'isoletta. Mentre invece bisogna aspettare Alessandro Magno perché questo avvenga, cioè sono secoli dopo. Mi colpiva, insomma, questo aspetto, insomma, che qui la profezia non avviene e il profeta, al capitolo 29, diciamo, ritocca, riaggiusta quello che viene detto al capitolo 26. E tutto questo noi dobbiamo concepirlo come comunque come una profezia, dove nella seconda parte il profeta, per così dire, fa l'esegesi di se stesso. E questo mi portava un po' a pensare che cos'è esattamente la profezia. E al fatto che il criterio del compimento non è l'unico criterio che determina la profezia, perché qui il compimento non avviene. Quindi termina un po' con una domanda, ecco la mia, il mio intervento, cioè una profezia nei fatti che non si realizza e che viene rivista, riformulata poco dopo dallo stesso profeta.
Quello che mi sembra di aver capito da ieri e da oggi è che il Signore ha parlato di ira, ha parlato di gelosia, ha parlato di vendetta contro il suo popolo, ma l'ha sempre seguito, l'ha sempre amato, mentre e ha usato questi popoli per punirlo, ma questi popoli si sono impossessati poi di questo potere che Dio gli ha dato e si sono sentiti loro quelli che hanno vinto, si sono insuperbiti. E i pensieri del Signore sono stati intesi male, perché è vero che ha parlato di queste cose terribili contro il suo popolo, ma il capitolo 33 dirà: io non godo della condanna del malvagio, ma che egli si converta e viva. E questo è il significato fondamentale. Mentre questi popoli hanno gioito, e anche Tiro ha gioito, della distruzione. Un'altra cosa che mi sono chiesta, che è già stata citata da Sara, è quella della terra dei viventi. Dice: darò splendore alla terra dei viventi. Allora, se naturalmente prima di tutto mi viene da pensare come pensiamo noi al fatto escatologico, però c'è anche ci sono dei salmi, il salmo 27 che dice: potrò vedere la bontà del Signore nella terra dei viventi. Oppure il Salmo 116 che dice: camminerò nella terra davanti al Signore nella terra dei viventi. Allora mi sono chiesta che cos'è questo splendore che darà a Gerusalemme. Solo rimandato alla vita futura, oppure sta parlando anche di Gerusalemme che ritorna a lui e che quindi recupera l'antico splendore e sarà la porta per tutti i popoli, che come gli era stato l'incarico che gli era stato dato fin dall'inizio, ecco, che Israele sarebbe stata la salvezza per tutti i popoli.
I continui richiami che l'Apocalisse fa a questo testo, e che infatti proprio ci fa, leggiamo questi capitoli di Ezechiele e ci risuona nelle orecchie l'Apocalisse per un verso, e il fatto già sottolineato da Maurizio che non c'è una immediata realizzazione di queste profezie di giudizio, di condanna, mi conferma sempre di più nel fatto che si sta parlando sullo sfondo, come senso profondo principale, mi verrebbe da dire, si sta parlando della lotta vittoriosa del Signore Dio contro il male, lotta vittoriosa che è di sempre, non si esaurisce in quel momento con quella condanna, in quel momento di Tiro, ma è una lotta che giungerà alla sua vittoria nel mistero della gloria della resurrezione. Mi richiamava questo ragionamento le parole di Gesù che, parlando del giudizio su Gerusalemme, conclude dicendo: il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Mi è stato suggerito dal fatto che a un certo punto qua il profeta fa dire al Signore: io il Signore ho parlato, tu non sarai più ricostruita, al versetto 14, perché io il Signore ho parlato. Questa è una parola di giudizio per sempre sul male.
È straordinario Ezechiele, perché è tutto circostanziato, è come una cronaca in diretta. Siamo nell'anno undicesimo, il primo del mese, e lui depone questo oracolo del Signore. Ancora Gerusalemme deve cadere, mancano pochi mesi, siamo in aprile e cadrà il 9 di Av, quindi, però già si intravede cosa comporterà la devastazione di Gerusalemme. La profezia riguardo a Tiro non avverrà subito, ma, come dice al versetto 7, così dice il Signore Dio: io mando da settentrione contro Tiro Nabucodonosor, re di Babilonia, il re dei re. Che cos'è questo re dei re? È lui stesso, è il Signore, perché Melech Melachim non può essere altro che il Signore Dio. Quindi io mando me stesso, e la profezia non si avvererà, però non sarà più nulla come prima riguardo ad Israele e riguardo a tutti i popoli che sono attorno ad Israele, a Gerusalemme. Nulla sarà più come prima. E la potenza economica di Tiro non vale nulla, anche quella sarà sovvertita.
Continuiamo la nostra riflessione. Abbiamo parecchi capitoli, altri due su Tiro. Su una cosa di nuovo molto semplice, più generale. C'è un'affermazione nei profeti, i quali si occupano non solo di Israele, ma nelle loro profezie anche degli altri popoli. E questa è una cosa singolare, ed è un'affermazione del fatto che Dio, il Dio di Israele, domina su tutta la storia degli uomini. Si tratta in realtà, come vediamo sempre, di come si deve interpretare le vicende della storia, tenendo conto della fede di Israele. Io credo che il profeta afferma principalmente questo. Dal momento che è Dio che interviene, che dice, così dice il Signore, e fa profezie anche sugli altri popoli, mostra che, nonostante ciò che appare, perché è un problema di potere, chi è che comanda nella storia? Che senso ha la storia? Quindi si afferma qui, a me sembra, per il fatto stesso di queste profezie, che il Signore, il Dio di Israele, domina la storia, contrariamente a ciò che si può dimostrare storicamente parlando. Qui chi domina è Babilonia, oppure le grandi potenze, l'Egitto, Tiro. Questi sono quelli che contano, ed eventualmente i loro dei, la loro divinità. Sarebbe questo quello che appare dalla storia, dal momento che è Babilonia. Cosa dice il profeta? Babilonia è soltanto uno strumento del giudizio di Dio. Ed è Dio che guida la storia. Mi sembra che questa sia, rimanga sempre l'evento principale, cioè della fede, E insisterei su questo, sul fatto cioè che è sulla base della fede che il profeta parla in questo modo, non sulla base della descrizione, della constatazione che chiunque può fare rispetto alle vicende storiche, e soprattutto sulla base della fede nel Dio che giudica, che guida, che governa e che giudica perciò. Perciò c'è un giudizio, c'è una valutazione morale, c'è un Dio che giudica. Questo mi sembra l'affermazione centrale qui. E aggiungerei semplicemente che è vero che queste profezie prevedono e si rivolgono a diversi popoli, diciamo, ma si rivolgono ai popoli, se capisco, dal punto di vista retorico, per questa affermazione che poc'anzi dicevo, ma in concreto l'uditorio, a chi serve sapere tutto questo? Uditorio, in questo caso di Ezechiele, sono gli esiliati, sono loro che debbono interpretare così la storia. E questo mi pare anche questo significativo. Il vero scopo di queste profezie sono gli esiliati, che devono essere distolti dall'idea inevitabile del trionfo delle divinità dei popoli, le divinità, e devono nello stesso tempo mantenere, custodire la fede nel Dio di Israele che è superiore a tutti e che guida la storia, e perciò devono interpretare la storia come giudizio e come salvezza, che è un'interpretazione della storia di fede. Che ci sia un giudizio, chi lo dimostra? E che questo giudizio sia in mano al Dio di Israele, come si fa a dimostrare? E il profeta lo dice, però lo dice lui, diciamo. Dice appunto che è il Signore che ha mandato il re di Babilonia Nabucodonosor, e qui è il Signore che manda e promette a Nabucodonosor di prendere Tiro. Poi si vedrà il problema che già evocava, ecco, Maurizio, queste profezie storiche hanno una vicenda e noi vedremo nello stesso libro, il capitolo 29, un aggiornamento di questa profezia, perché Nabucodonosor non prenderà mai Tiro. Dopo un assedio di 13 anni non la può prendere. Quindi ci sarà un aggiornamento, ecco, della profezia, ma avremo modo di tornarci sopra, perché questo forse aiuta a riflettere sulla funzione del profeta. Qual è, come il profeta, perché qui è il profeta stesso che riprende la stessa profezia e la corregge. Quindi bisogna riflettere sul fatto come il profeta stesso capiva la sua funzione di profeta. Quindi questo abbiamo però l'occasione di tornarci sopra. Uniamoci dunque alle chiese che sono nella terra del Signore in modo speciale. Diciamo: ascoltaci, Signore.
In questo tempo di Quaresima preghiamo il Signore perché guarisca il nostro cuore dal pensiero che tutto sia in mano, tutte le potenze e ciò che avviene nel mondo sia in mano agli uomini, perché ci faccia vedere, ci faccia credere profondamente alla sua potenza nel dirigere gli avvenimenti del mondo, dell'uomo, della storia verso la salvezza. Preghiamo. Preghiamo per tutta la Chiesa, perché possa sempre annunciare con forza il Vangelo della pace, questa pace che ha ricevuto dal Signore risorto, l'annunci a tutti gli uomini, a tutte le nazioni, a tutti i capi dei popoli. Preghiamo. Preghiamo il Signore ancora perché le sue parole entrino profondamente nel nostro cuore e convertano i nostri cuori. Preghiamo. Preghiamo per tutti coloro che soffrono a causa della guerra, della violenza degli altri uomini. Preghiamo per tutta la popolazione, le famiglie di Gaza, per le famiglie dell'Ucraina, per le famiglie e gli uomini che in tutto il mondo, senza colpa loro, sono bersagliati e oggetto di violenza. Il Signore dal cielo guardi questa sofferenza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per Don Andrea che è per i seminaristi, per la chiesa di Ancona, per tutte le loro intenzioni, per il loro vescovo e tutta la chiesa. Preghiamo.
Nel pregare, come facciamo sempre per gli ammalati, vorrei affidare da ora in poi alle vostre preghiere anche Monica, la sorella di Stelvio, che vede, che sperava di migliorare, invece continua a essere in una situazione molto grave, piuttosto grave. Preghiamo.
Ricordiamo tutte le famiglie più in difficoltà per la crescita dei figli, per le difficoltà nel lavoro, per la fatica. Preghiamo.
Preghiamo il Signore quest'oggi che è venerdì per l'incontro del vicariato nella stazione quaresimale, perché sia un momento di comunione oltre che di preghiera. Preghiamo.
Per tutte le altre intenzioni, in particolare per tutti gli ammalati che ci sono raccomandati, quelli che sono nel dolore, nella malattia. E di nuovo, infine, tutte le vittime della guerra, perché cessino i bombardamenti e le stragi a Gaza. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.